Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, benvenuti alla puntata 22-23 dell'undicesima stagione. Non mi ricordo in questo momento, quindi...
Ma secondo me non te lo ricordi per motivi che abbiamo capito nel caffescienza passato.
Esatto, posso benissimo non ricordare, la scusa ce l'ho. Ma invece te ti ricorderai benissimo cosa succede la prossima settimana.
Come no, la prossima settimana abbiamo, tanto per cambiare, un caffescienza.
E tanto per cambiare organizzato da me o da te. Quindi in questo caso da te, perché molti... ovvero?
Allora, si parlerà degli interrogativi etici della pandemia, perché ovviamente questa pandemia che ci sta affliggendo, e soprattutto i vaccini che ora stanno arrivando di vario tipo, fanno sorgere alcuni problemi etici, per esempio come sono stati prodotti. Sai che per esempio... ci sono le associazioni un po' più fondamentaliste cattoliche negli Stati Uniti che rifiutano il vaccino, mi sembra, credo, o Johnson & Johnson o AstraZeneca, perché dice che è stato sperimentato su delle cellule embrionali provenienti da aborti che quindi non vanno bene, insomma. Quindi, ma poi, quindi come sono stati sperimentati, come si producono. Per esempio, altri problemi sono: bisogna darli a tutti, bisogna dare delle priorità. Appunto, a noi si fanno prima gli anziani, i soggetti deboli, però è stato detto no, prima i lavoratori, perché bisogna tornare a produrre. E poi l'Europa non vuole dare vaccini, insomma, vuole tenerseli per sé, anche perché li aveva comprati, mentre altri dicono no, è perché non siamo sul libero mercato e quindi bisogna potete comprare. Altri dicono no, invece dovrebbero essere prodotti a livello statale, così che usciamo dalla logica del mercato. Quindi, come vedi, ci sono tantissimi aspetti legati all'etica.
E chi hai invitato a parlarne?
Allora, ho invitato Alfredo Zuppiroli, fondamentale, perché è stato poi lui a trovare anche l'altro esperto, che è un cardiologo, presidente della commissione di bioetica della Regione Toscana, che ha coinvolto Antonio Vallini, ordinario di diritto penale all'Università di Pisa. Quindi, come vedi, i nomi ci sono tutti. E per sapere un po' di più di che cosa si parlerà in questa caffescienza, ho intervistato Alfredo Zuppiroli. Abbiamo qui oggi Alfredo Zuppiroli, che è un cardiologo, ma è anche membro del Comitato Etico della Regione Toscana. E con questa pandemia sappiamo che i comitati etici, in generale tutti quelli che si occupano di etica, sono stati molto impegnati. Allora, Alfredo, vuoi rapidamente raccontarci un po' la tua esperienza e poi arriviamo con le domande sul caffescienza prossimo, sull'etica e la pandemia?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto, ecco, mi piace sottolineare il termine che hai usato, domande. L'etica purtroppo spesso viene presentata sui media come un qualcosa che dà delle risposte assolute. Uno apre un cassetto, tira fuori la risposta giusta per ogni situazione. Invece l'etica è un terreno di interrogazione, è un terreno dove il dubbio la fa da padrone e dove dobbiamo imparare a porci le domande giuste. Se ci poniamo le domande giuste, poi probabilmente anche qualche risposta appropriata può intervenire, soprattutto in una condizione così complessa e anche, sottolineo, eccezionale e assolutamente inedita come la pandemia che stiamo vivendo.
Ecco, appunto, nel caffescienza che qui assisteremo giovedì prossimo, si vorrebbero toccare tanti argomenti, alcuni ne ho segnati, ma sono veramente tanti. Cioè, per esempio, c'è stata una polemica ultimamente sul fatto che alcuni vaccini almeno sono stati prodotti utilizzando delle cellule embrionali che venivano da aborti, almeno se ho capito bene, e soprattutto negli Stati Uniti tutto ciò ha causato una specie di tabù. E ora, in ogni caso, poi anche nella storia dei vaccini spesso si sente, ritornano fuori queste storie della produzione in cui ci sono aspetti sbagliati sia dal punto di vista tecnico, magari sostanze che non ci dovrebbero stare, ma anche dal punto di vista etico, uso di scimmie e così via. Cosa avete visto voi?
Ma dunque, senti, riguardo al primo tema, è un tema classico della bioetica, soprattutto purtroppo devo dire non solo negli Stati Uniti, anche in Italia la bioetica spesso viene vista come un terreno di scontro, quasi come uno scontro fra due tifoserie opposte, no? E se ci si mette a discutere sullo statuto ontologico dell'embrione, se la vita nasce con lo zigote, cioè dall'unione dell'ovulo femminile con lo spermatozoo maschile, a quel momento si è già persona, si è già vita, non si va avanti e non è questa la strada. Molto più pragmaticamente dobbiamo anche riconoscere, tutto questo è un filone cosiddetto della bioetica utilitaristica, di mettere sul piatto della bilancia gli enormi benefici che la ricerca scientifica, anche utilizzando queste cellule staminali, può produrre. E poi non dimentichiamo che viviamo in uno stato di diritto, in uno stato laico, dove le doverose istanze morali di una confessione religiosa tutt'al più valgono per i fedeli di quella fede religiosa, ma non possono essere estesi a un livello normativo che riguarda tutta la comunità civile. Poi ci sono altri temi che tu hai toccato, cioè ci possiamo fidare della sicurezza di questi vaccini e della loro efficacia. Anche qui bisogna considerare che ci siamo trovati di fronte ad una condizione eccezionale, ed eccezionale è stata la risposta. Tu pensa che la comunità scientifica in genere ci mette anni per arrivare a delle conclusioni. Qui c'è stato intanto enormi investimenti, sia pubblici che privati. Sono state accelerate moltissimo molte pratiche burocratiche, e se si va a vedere non c'è un vaccino che fra quelli finora stati approvati che non abbia comunque superato tutte le rigorose fasi di approvazione che le agenzie regolatorie richiedono.
Un aspetto in qualche maniera legato è proprio quello sulla adesione o meno alla vaccinazione, cioè la volontarietà. Sappiamo che i vaccini sono farmaci molto speciali, si danno ai sani e si danno anche per proteggere altre persone, non solo l'individuo. Quindi anche questo è tutto un aspetto che mette, in qualche maniera in contrapposizione il diritto dell'individuo a scegliere rispetto ai diritti della società e appunto l'obbligo in qualche maniera di fare parte di una comunità, no? Anche lì penso
sì,
siano tanti.
Hai sottolineato un aspetto fondamentale e hai usato un termine che purtroppo è un termine al quale stiamo assistendo in questi giorni, cioè la contrapposizione fra il diritto dell'individuo e l'interesse della collettività. Però se torniamo a leggere la nostra Costituzione, leggiamo all'articolo 32 che la salute, che la Repubblica Italiana tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività, cioè c'è una congiunzione, non c'è una disgiunzione, una contrapposizione. Purtroppo invece spesso vengono presentate queste due posizioni in termini antitetici e non sintetici. Lo sforzo è proprio questo. Ora, lo stesso articolo 32 poi ci ricorda che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e di questo ne parleremo appunto giovedì nel Caffè Scienza con un formidabile giurista come il professor Vallini, che è ordinario di diritto penale a Pisa e che fa parte della nostra commissione di etica, e si discuterà e si approfondirà appunto il tema dell'obbligatorietà verso volontarietà del vaccino.
Bene, altre scelte etiche che sono state tragiche sono appunto quelle che bisogna, quando bisogna prendere delle scelte, perché non bastano i vaccini, quindi chi vaccinare prima, chi vaccinare dopo, oppure ancora più tragicamente quando c'è stata l'emergenza delle terapie intensive e c'è stato la tragica scelta di decidere se curare tutti, se curare, chi curare prima, chi curare dopo. Non vorrei essere stato tra quelli che dovevano prendere delle decisioni, ecco.
Sì, se tu pensi, decidere in latino vuol dire tagliare, per cui ogni decisione significa scegliere, se tu scegli A vuol dire che hai tagliato B. Detta questa cosa fondamentale, anche questo è un tema di formidabile valenza etica. Intanto interroghiamoci sul perché dobbiamo fare delle scelte. Le scelte devono essere sempre fatte quando c'è una carenza di risorse. Allora, a monte, interroghiamoci sulla carenza di risorse. E qui c'è un discorso di etica, direi di politica, di sanità pubblica da fare con chiarezza. Nel nostro paese da oltre 10 anni sistematicamente definanziamo la sanità pubblica. E questi sono, non sono opinioni, sono dati di fatto incontrovertibili. Di fronte a questo, poi non dimentichiamo che anche in condizioni di normalità e non di eccezionalità, sempre noi medici in ospedale facciamo delle scelte, perché comunque, anche se finanziassimo con molti più soldi la sanità pubblica, non potremmo mai avere risorse infinite. E allora ci sono tutta una serie di criteri. Quello che gli anestesisti rianimatori italiani hanno fatto, e secondo me con molto coraggio, è stato quello di esplicitare pubblicamente i criteri, offrendosi ovviamente alla discussione, al dibattito pubblico, i criteri con cui operare le scelte. È stato detto che si lasciavano morire i vecchi, ma non è assolutamente vero. L'età è un criterio da tenere presente, perché se tu metti in rianimazione un novantenne, devi sapere che questa rianimazione potrebbe di per se stesso, in quanto rianimazione, essere paradossalmente più nociva. Un novantenne ci sta molto di più in terapia intensiva, viene disassuefatto, viene reso indipendente dalle tecniche di rianimazione molto più difficilmente, e su questo poi eventualmente entreremo poi più nel dettaglio giovedì.
Bene, quindi concludendo, direi che è fondamentale, secondo me, un dibattito che sia pacato, che sia basato su basi scientifiche, che sia pragmatico, perché molto spesso mi sembra di vedere invece delle prese di posizione assolutamente ideologiche e fuori da ogni realizzazione pratica, praticamente.
E certo, purtroppo un conto sono le ideologie quando vengono usate come delle armi contro, no, l'avversario, e quando invece non sono usate come base culturale da rispettare, fondamentale, però ripeto, in uno stato laico nel quale poi alla fine delle decisioni che valgano per la maggioranza della società civile vanno prese. Lo spirito dell'etica appunto è quello di interrogarsi, di riconoscere, perché c'è sempre un po' di ragione in qualunque prospettiva. Io cito spesso il simbolo cinese dello yin e dello yang. In un cerchio nero e bianco, metà nero e metà bianco, anche nella parte nera c'è sempre un pallino di bianco e viceversa. E quindi con questo rispetto culturale, che poi è l'atteggiamento doveroso della scienza. La scienza non si crede nella scienza, la scienza va verificata, va falsificata, come ci ha insegnato Popper, e la scienza va avanti per continui superamenti conoscitivi.
Perfetto, quindi per approfondire e continuare questa discussione ci vediamo giovedì 18 marzo alle ore 21, chiaramente sui canali Caffescienza, YouTube e Facebook, quindi con Antonio Vallini, ordinario di diritto penale all'Università di Pisa, e appunto Alfredo Zuppirori, cardiologo, presidente della Commissione di Bioetica della Regione Toscana. E allora a giovedì.
A giovedì.
Bene Franco, ricordiamo solo che sarà giovedì,
18 marzo 2021 alle ore 21.
canali di Caffescienza, quindi o andate sul sito e dalla pagina venite reindirizzata a YouTube, pagina Facebook, canale YouTube di Caffescienza. Ma dopo questa fantastica intervista ce n'è un'altra, hanno intervistato un'esperta, la Sara ha intervistato un'esperta
Allora, ho chiesto a Sara
bravissima.
Falsini di intervistare qualcheduno per parlare degli sportelli della scienza. E lei si è data un po' da fare e ha intervistato la manager dello sportello della scienza dell'Università di
Ma perché devi
Firenze.
fare il ruffiano oggi? Ti devi far perdonare qualcosa? Comunque è vero, sì, abbiamo fatto una chiacchierata sugli sportelli, senti un po'.
Buongiorno a tutti, finalmente Giovanna, un ruolo a parti invertite, sarò io a intervistarti. Sei pronta?
Sono pronta, ma ormai sei diventata bravissima, eh? Dopo tutto l'anno scorso, voglio dire, hai fatto tanta pratica.
Mai come te, non mi sento ancora mai così pronta. Comunque, parliamo oggi dello sportello della scienza e della sostenibilità. Ci spieghi che cos'è?
Lo sportello della scienza e della sostenibilità nasce da un progetto europeo di cui facciamo parte come Università di Firenze, che sta finendo purtroppo, siamo giunti al quarto anno, ed è un progetto europeo che si chiama Spires e si occupa di sviluppare nuovi modelli partendo dal Science Shop. Il Science Shop, lo sportello della scienza, è un metodo con cui l'università va incontro alle richieste dei cittadini ed è uno strumento per il public engagement, perché i cittadini possono, cittadini intesi spesso come associazioni, gruppi di studenti, associazioni no profit, eccetera, eccetera, chiedere, esprimere dei bisogni all'università. Lo sportello della scienza può trasportare questi bisogni e trasformarli in progetti di ricerca da far svolgere all'interno delle università. La particolarità del Science Shop è che questi progetti vengono sviluppati da studenti, quindi un ruolo attivo lo hanno non solo le associazioni, non solo i ricercatori, ma soprattutto gli studenti che si occupano di sviluppare queste ricerche e quindi hanno un contatto anche con quella che è la società, le associazioni, capiscono che le ricerche hanno una ricaduta vera e propria sul territorio. E poi in fondo c'è un evento di solito di disseminazione, di restituzione dei progetti. Il nostro progetto, oltre a sviluppare dei science shop nuovi, e noi per esempio a Firenze non c'era nulla, si
Sì,
occupa.
infatti è molto interessante perché è veramente una novità in ambito anche italiano, quindi sembra veramente innovativa come metodica di procedere.
Allora, è una novità in realtà. È dagli anni 90 che c'è questa metodologia. In Italia sono stati fatti dei piccoli esperimenti che poi sono andati a morire perché purtroppo il problema grosso è la sostenibilità di questi esperimenti, diciamola proprio così. L'unico sportello della scienza che tuttora vive e che è stato uno dei fondatori della rete europea è quello a Cagliari, l'università di. No, l'unico sportello che ancora sopravvive è quello di Andrea Vaggio dell'Università di Sassari. Però la novità è non solo quindi creare questo sportello della scienza, ma fare in modo che all'interno di questo sportello ci sia una reale partecipazione dei cittadini, quindi portare i cittadini all'interno della ricerca, quindi integrare tutti quelli che sono i concetti della citizen science che stanno veramente esplodendo a livello europeo, ma direi anche mondiale, e tutto ciò che riguarda l'open science, quindi tutto ciò che viene sviluppato deve essere aperto e disponibile, e fare in modo che l'interazione sia appunto continua, mettendo in pratica anche quelli che sono i principi di ricerca e innovazione responsabile.
Molto bene. Quindi tutto questo rientrerebbe poi all'interno della sostenibilità e come?
Allora, noi abbiamo creato questo sportello in un momento in cui oltretutto Franco Bagnoli, che è responsabile scientifico del progetto, è stato delegato dal rettore per la sostenibilità dell'università. Quindi, diciamo, abbiamo un po' unito questi due aspetti di Franco, quindi responsabile scientifico del Science Shop e delegato alla sostenibilità. Inoltre, ci siamo resi conto, scusami, che molti dei progetti che ci sono stati richiesti erano nell'ambito della sostenibilità, sostenibilità in senso degli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi sostenibilità sia da un punto di vista ecologico, ma anche di benessere,
Sì,
di
anche
didattica.
perché la sostenibilità è una ma materia fortemente interdisciplinare che oggigiorno tocca tutte le tematiche, dai cambiamenti climatici, la salute e il benessere, all'importanza per l'acqua, per il suolo, quindi sì, occupa tante tematiche.
Perché di solito, hai visto, quando si parla di sostenibilità, le persone si fermano, insomma, alla sostenibilità ambientale, che è assolutamente
Sì.
fondamentale, però, Non c'è solo quello, appunto.
No, non è solo in quell'accezione lì. E quindi tante tematiche che sono importanti anche oltre alla parte di ecologia e sostenibilità ambientale.
Infatti, e proprio per questo ci sono stati vari progetti, ti cito qualcuno, così almeno si fa capire anche alle
Sì.
persone che ti ascoltano che se vogliono possono chiederci e possono utilizzare lo sportello della scienza proprio per fare da tramite verso la ricerca. Ovviamente non, le richieste non sono richieste, ad esempio, di brevetti o di cose tecnologiche, cioè. Sono richieste di progetti che comunque sono progetti interessanti per tutta la comunità, i cittadini e la società civile. Ad esempio, abbiamo sviluppato un progetto dei orti urbani a Prato. A Prato siamo andati a indagare come gli orti urbani venissero usati dalle persone che ce l'avevano in affitto. A Prato li danno in affitto, in comodato, sono soprattutto persone anziane che li gestiscono. E quale sia stato sia l'uso delle risorse, quindi dell'acqua e delle risorse idriche soprattutto, e sia qual è stato il loro benessere psicologico. Quindi siamo andati a indagare tutta la sfera di chi ha un orto urbano. Abbiamo, per esempio, sviluppato un altro progetto per quanto riguarda la salute mentale dei dottorandi, che è in fase di chiusura, nel quale abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner tunisini e abbiamo sviluppato un questionario, e sia un questionario a risposte chiuse sia un'intervista a risposte aperte, per andare a capire se è vero che, come si legge in molti articoli, i dottorandi hanno un forte stress, spesso sono più depressi rispetto ai ragazzi della loro età. E ci sono anche più casi di suicidio, quindi questo è un altro di quelli, diciamo, dei progetti legati al benessere. Abbiamo sviluppato, mi viene in mente, per esempio, dei percorsi con il laboratorio didattico ambientale della città metropolitana di Firenze, per il quale abbiamo fatto intervenire dei ricercatori e degli studenti per coprire alcune tematiche e usare il mezzo online, perché purtroppo ultimamente si può usare solo quello, per fare dei laboratori ai ragazzi delle scuole superiori. E poi c'è il nostro progetto. Il nostro progetto è quello che ha portato poi alla creazione del libro dei rifiuti. Del libro dei rifiuti perché l'associazione Caffescienza ha fatto due o tre Caffescienze su rifiuti, ma è sorta la necessità di avere un qualcosa di scritto, anche di semplice, in cui si parlasse della realtà locale, parlando anche con le associazioni. Quindi abbiamo sviluppato questo progetto con te, Federica Ruggero e anche Franco, nel quale c'è una grossa parte, diciamo, di spiegazione, dire cosa sono i rifiuti, quali sono le leggi, cos'è la plastica, la bioplastica, eccetera, eccetera. È una parte di interviste, siamo andati io e te. Lo
Un
ricordo
po'.
che si sentito, l'ho fatta anche a corso, quindi le potrete tutte risentire su
Nei
erano
podcast.
passati e siamo andati appunto a intervistare alcune realtà locali. Quindi in realtà il lavoro è molto, poi ce ne sono altri, per chi fosse interessato può scrivere direttamente a me, giovanna.pacini@unifi.it, e siamo a disposizione.
Bene, Giovanna, diciamo che di lavoro non manca, come sempre, e quindi ti ringrazio per essere qui, anzi, e ti ringrazio anche per avermi dato l'opportunità di intervistarti.
Grazie a te, Sara, grazie a te, perché io e Sara collaboriamo ormai di stretta manica, perché diciamo siamo anche referenti operative per quanto riguarda la rete dell'università sostenibile, quindi insomma collaboriamo, fortunatamente siamo in due, perché questo
È utile.
è parte del nostro, insomma, della nostra forza, quindi grazie
Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti.
a te. Ciao.
Bene, mi sembra che anche questa volta abbiamo eviscerato un po' tutti gli argomenti che c'erano sulla nostra scaletta, per cui possiamo salutare, ricordando che tante altre cose stanno bollendo in pentola, sarebbe ricominciare tra un po' a parlare per esempio di cinescienza, ta-ta! e quindi stay tuned.
Perfetto, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
And that's all, folks.